Recentemente pubblicato dalle edizioni Ares un libro molto interessante su Gilbert Keith Chesterton, grande scrittore londinese, vissuto tra il 1874 e il 1936, dal titolo Giovani idee, sottotitolo La felicità di pensare, scritto dal giovane ricercatore Giovanni Maria Molfetta. Ecco, è una raccolta di brevi e stimolanti saggi, alcuni tra l'altro inediti in italiano, che Chesterton scrisse tra il 1922 e il 1928 su The Illustrated London News. La raccolta di questi articoli, appunto a cura di Molfetta, giovane studioso appassionato cestertoniano, sottolinea come nel sottotitolo quella felicità di pensare che ha caratterizzato la statura del grande scrittore inglese. Il libro è diviso in tre parti. Evidenzia quanto appunto queste giovani idee, diciamo, di Chesterton, a distanza di quasi un secolo, a pensare e realismo cristiano. E questo realismo metafisico, ecco, ricordando che l'oggetto materiale della metafisica è tutta la realtà, ecco, di Chesterton traspare appunto da questa stupenda e nello stesso tempo semplice frase. Il solo fatto di avere una mente aperta non significa nulla, ripeto. L'obiettivo di aprire la mente, come di aprire la bocca, è di chiuderla su qualcosa di solido. E lo pone indiscutibilmente, sulla scia di quel realismo tomistico di San Tommaso d'Aquino, su quel maestro di pensiero che fu appunto per lui, l'Aquinata, a cui dedicò un celebre saggio in età matura. Sul tempo libero, ecco, c'è una iniziale riflessione sulla consistenza del tempo libero, che mi sembra ancora adesso davvero una considerazione molto importante. Sappiamo che leggere e cercare di capire Chesterton non è mai stato un esercizio facile, in quanto il grande scrittore inglese si preoccupa di farci vedere sempre l'altro lato delle cose. Ecco, questo lo fa in virtù di quella duplice natura sua caratteristica, tratto dal libro di Molfetta, che riguarda proprio il tempo libero. Uno schiavo può avere molte ore libere se il padrone è andato a dormire, tuttavia deve essere sempre pronto a lavorare. Il punto allora non è tanto che il padrone possiede la sua fatica, ma che possiede il suo tempo. Sembra suggerire Chesterton, se gli schiavi fossimo noi, se formulassimo la questione del cosiddetto tempo libero in un altro modo, cercando di rispondere ad esempio a una domanda che lui pose acutamente, che è questa: che tipo di vacanze il sistema generale della società ti permette di avere? Saremmo così sicuri di godere di ciò che noi chiamiamo anche fieramente il tempo libero? Ecco, vedete che la risposta del grande londinese fa ancora riflettere, fa ancora meditare, ed eccola qui. Sto solo notando che la struttura della società determina la natura del tempo libero di un uomo quasi quanto la natura del suo lavoro. Ecco, ragionamenti di un secolo fa, ma giovani idee, esattamente come nello scritto nel titolo felice di Giovanni Maria Molfetta. Illusorio o superficiale nel riconoscere l'importanza delle emozioni che nascono dalle cose. Nessuna debolezza nel mostrare sentimenti come questi. Nessun realismo nel rinnegarli. Il sentimento è un fatto, per di più un fatto fondamentale. Ecco, vedete, quindi la difesa della ragione, ma di tutta la persona umana, anche dei suoi sentimenti, delle sue emozioni, purché sane, purché collegate alla realtà, perché tutto nella persona umana, ribadisce Chesterton, tutto si lega organicamente. Sentimenti, ragioni, emozioni fanno parte della natura della persona umana. E tutto deve essere compreso ed equilibrato. Ancora Chesterton. Il suo dolore è un puro fatto di natura, concretissimo e immutabile, tanto reale quanto un pezzo di roccia. Ecco, la cultura contemporanea, purtroppo è divisiva in questi termini, e quindi Chesterton, come anche un altro grande scrittore che a lui si rivolse, che a lui seguì come Clive Staples Lewis, parlò dell'importanza della salvaguardia delle sani, dei sani e trascurare. Ecco, vedete. Quando invece queste parole dovrebbero definire e decidere. In un altro articolo, riportato sempre in questa collana Le giovani idee, la felicità di pensare, Chesterton compara in modo mirabile quanto le sane e corrette idee siano scaturite dalla civiltà cristiana occidentale. Ora è proprio in fatto di idee che la nostra stessa civiltà ha mostrato tutta la sua grandezza e tutta la sua meraviglia. Ecco, si parlava quindi di equilibrio, equilibrio dei sentimenti, delle emozioni, per non cadere nell'eccesso del sentimentalismo, dell'emotivismo. Quindi anche nella ricerca del legittimo piacere, ecco, lungi chiaramente dal perorare dottrine edonistiche, in quanto riporterebbero un carpe diem orizzontale e piatto, ecco che Chesterton ci insegna come contenere un piacere, cioè come equilibrare un desiderio legittimo, scagliandosi contro quella che era una terribile moda che lui denunciò, non solo in questo libro, ecco, in questo saggio, in questo articolo, ma anche in altre opere. Era quella a noi legati insieme tra loro da una tradizione antica quanto il mondo. Ma l'entrata in gioco di questo fattore rovina soltanto gli altri tre. Ecco che quindi l'accostamento di due legittimi piaceri, come gustare una cena deliziosa ed anche ascoltare una buona esecuzione musicale, accostati, ecco, risultava qualcosa di assai sgradevole. E suggeriva Chesterton addirittura poteva uccidere la felicità del godere e anche la felicità del pensare. Chi permette, ancora Chesterton, qui cito, che i colori del godimento si annullino a vicenda in questo modo, può, a rigore di termini, essere chiamato sicario della gioia. Ricerca quindi del piacere umano, per Chesterton, era combinazione con la possibilità di assaporare la grandezza, ma con equilibrio, centellinando un bicchiere di vino, gustando lentamente le pietanze. La buona musica ha bisogno di un ascolto attento per poter essere mischiata con i dolci sapori della cucina. Invece, con la combinazione estrema di questi piaceri accavallati, si otteneva, secondo Chesterton, l'esatto contrario, l'annullamento del piacere, del legittimo desiderio. Vedete che quindi questa duplice natura già menzionata di artista e di filosofo in Chesterton ci permette di introdurci su quel senso della meraviglia che appartiene al senso comune di tutte le persone. Ecco, qui Chesterton è molto chiaro, distingue quello che è il senso comune da quello che in genere viene equivocato come buon senso. Ecco. Senso comune è ciò che appartiene a tutte le persone. Il buon senso è ciò che invece È un modo così di riferirsi, se vogliamo, anche borghese, ma che non ha nulla a che fare con quello che lui chiamava il senso comune, un qualcosa di universale che attraversava tutte le persone. Solo coloro che rifiutavano di essere naturalmente come lui era, artisti e anche pensatori, negavano di meravigliarsi dinanzi al mistero della realtà delle cose, ecco, il senso quindi sano, genuino della meraviglia. Ecco, Chesterton affermava che tutta la natura dell'uomo, quindi la ragione, i sentimenti, le emozioni, l'abbiamo detto, ma anche la meraviglia fosse qualcosa assolutamente da difendere e proprio alla stregua di ciò che lui amava anche evangelicamente, ovvero l'innocenza del bambino, ecco che la dignità, scriveva, di un artista consisteva proprio nel suo compito di mantenere vivo nel mondo il senso della meraviglia. Ecco che nel sottotitolo, quindi, la felicità di pensare attinge da questo senso della meraviglia. Attinge dal rapporto della persona, della creatura, con il suo creatore, quindi dal rapporto con il creato, da questo misterioso essere che spalanca la gioia e allo stupore dinanzi alle cose. Si comprende come quel senso terribile del cristiano, già difeso in ortodossia, ecco, abbiamo già citato questo importante saggio del 1908, sia la gioia, la quale gioia nasce dalla gratitudine di una creatura che ha intravisto all'opera il creatore, di colui che vide che ogni cosa creata era buona. Ecco come qui c'è un chiaro riferimento al libro della Genesi, alla creazione di Dio, e vide era buona e anche la persona, l'uomo e la donna erano molto buone, quindi ottime agli occhi di Dio, meraviglia e gioia ai nostri occhi avrebbero dovuto essere. Ecco, in conclusione, ha fatto bene Giovanni Maria Molfetta a presentarci questa raccolta di brevi saggi e articoli di inizio Novecento, come abbiamo detto, dal 22 al 28. Infatti, il grande scrittore londinese lo si può gustare anche in questi brevi saggi e non solamente magari confinare nei romanzi, pur importantissimi, nei saggi, ma appunto andandolo a leggere e meditare a lungo anche in questi articoli che lui scriveva quotidianamente, perché anche in questi articoli Chesterton lascia trasparire la potenza e la gioia di pensare, la sua originalità di essere nel mondo, ma non del mondo. Ecco che Chesterton ci invita a non prendere drammatiche scorciatoie del pensiero. Ecco, assolutamente. Ci vuole sorprendere perché lui stesso è folgorato e stupito dinanzi al mistero delle cose. Ecco che così quel suo felice pensiero di un secolo fa può aiutarci a capire il senso della nostra esistenza oggi, facendo sì che quelle apparenti vecchie idee in realtà siano giovani e fresche, giovani idee anche ai nostri occhi e, quel che più conta, agli occhi di Dio. Quindi veramente io ringrazio per questo lavoro Giovanni Maria Molfetta. Ecco, questo è un libro scritto recentemente che merita di essere letto perché appunto si ritrova un Chesterton ancora una volta assai profondo, in grado proprio di sbalordirci. Ecco, chiudo proprio con una frase che viene citata ancora, per ribadire il senso della meraviglia che dovremmo curare attraverso la lettura di Chesterton. La dignità di un artista consiste nel suo compito di mantenere vivo nel mondo il senso della meraviglia. Quindi, giovani idee, la felicità di pensare, di Gilbert Keith Chesterton, a cura di Giovanni Maria Molfetta.